Beh, allora di cosa abbiamo bisogno, maggiormente bisogno per quest'anno? Anzi, alziamo la posta, di cosa abbiamo maggiormente bisogno nella nostra vita? Qualcosa di più grande. È un buon intendimento, bravi. Pensavo a una macchina nuova, a un lavoro, a una moglie, un marito, qualcosa di più materiale, ma la pace. Però ci sono cose spirituali ben più importanti di questo. Pensate a un bambino quando non gli viene dato qualcosa dai genitori, cosa dice? Papà, mamma, tu non mi vuoi bene. Noi come esseri umani abbiamo bisogno di una cosa più di ogni altra, è quella di sentirsi amati. E penso e spero che stamattina il Signore possa rinnovarci questo amore grande che Lui ha per noi, un amore particolare, perché sentirsi amati è un bisogno primario per ciascuno di noi. E sono sicuro che il Signore rinnoverà il suo amore, proprio il suo abbraccio nella cura che ha per noi. Detto questo, vi porto ad un libro molto antico, libro di Malachia, scritto 2400 anni fa, circa anche di più. Sapete, i profeti dell'Antico Testamento descrivevano Dio in una maniera speciale, descrivevano il carattere di Dio come pochi altri libri della Bibbia fanno. Parlano della sua sovranità, parlano della sua santità, parlano del suo amore in una maniera speciale. E questa è una cosa che noi dovremmo avere sempre attenzione, non trascurare mai il loro insegnamento, perché l'insegnamento dei profeti è sempre molto pertinente, sempre molto importante, si infila nella nostra vita e ci porta all'insegnamento, alla conoscenza di Dio nel modo particolare in cui noi possiamo vivere. Così non è meno il libro di Malachia, anzi, il libro di Malachia in particolare non descrive solo il giudaesimo dei suoi tempi, ma descrive la situazione morale di ogni epoca. Adesso andremo a leggere, ce ne accorgeremo. Anzi, potremmo definire che il libro di Malachia è lo specchio dei nostri giorni. Malachia descrive quella tendenza moderna della nostra mente che considera l'uomo superiore a Dio e che ha l'arroganza di trascinare Dio in terra e giudicarlo a proprio livello, con i propri ragionamenti. Questa è la tendenza moderna. È sempre stato così, ma oggi lo tocchiamo con mano. Le persone oggi, ammesso che credano ancora nell'esistenza di Dio, lo valutano tramite i modelli umani, al loro livello. Ma la cosa più preoccupante che vedremo in questo libro è che Malachia non indirizza il messaggio solo al mondo secolare, lo indirizza soprattutto alla Chiesa secolare, anche a noi, che qualche volta siamo dei cattivi esempi di questa Chiesa. Perciò vi porto un momento in un contesto storico per capire in quale ambiente Malachia stava parlando. Vi riporto un attimo al libro della Genesi, ma sarò breve, ve lo assicuro. Il libro della Genesi ci racconta che Dio entrò in una relazione speciale con Abramo. L'abbiamo studiato per 2 anni, Genesi, l'abbiamo finito a dicembre, quindi siamo freschi di questo racconto. Entrò in una relazione speciale con Abramo e i suoi discendenti, e il Signore che cosa gli promise? Di renderli una grande nazione, di donare loro una terra e renderli una benedizione per tutte le nazioni della terra. La stessa promessa fu rinnovata poi a Isacco e poi a Giacobbe, e poi la sua famiglia scese in Egitto a motivo di una grande carestia. Vi entrarono grazie a Giuseppe, entrarono con un'accoglienza bellissima, colorosa, però dopo molti anni, pian pianino, divennero schiavi, pesantemente appesantiti dalla schiavitù, per molti e molti decenni. Così Dio allora suscitò Mosè per liberarli dalla schiavitù e condurli nella terra promessa. Attraversarono il Mar Rosso, miracolosamente, e arrivarono ai piedi del Monte Sinai, dove Dio diede a Mosè i 10 comandamenti e fece un patto con il suo popolo. È qui che lui stabilì una relazione profonda con i discendenti di Abramo. È in quel momento che Israele divenne una nazione. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Questo era il succo del patto. Il popolo di Israele era legato a Dio da questo patto e prevedeva la benedizione in cambio di fedeltà, in cambio di ubbidienza. Al contrario, la disubbidienza avrebbe comportato una serie di maledizioni. E infatti la prima generazione, per paura, rifiutò di entrare nella terra promessa e per questo motivo tutti gli adulti morirono nel deserto nei 40 anni successivi. Tutti, proprio tutti, no. Chi scamparono? Due. Giosuè e Caleb. Beh, a questa nuova generazione, guidata proprio da questi due uomini fedeli, entrarono nella terra promessa e Dio rinnovò il patto con loro, ricordandogli ancora una volta che se fossero stati fedeli e obbedienti avrebbero ricevuto benedizioni e prosperità. Divennero infatti un grande regno. Sotto Salomone divennero una nazione potente, molto vasta. Ma poi, pian pianino, la disubbidienza, l'infedeltà portò un declino inesorabile, prima morale, poi materiale, e attirò il giudizio di Dio su di loro. Dapprima si divisero in due regni, Giuda e Israele. Israele fu completamente lontano da Dio e finì distrutto e deportato dagli Assiri. Giuda alternò momenti buoni a momenti cattivi, ma la loro condotta scellerata comunque li portò ad essere poi sconfitti e deportati dai babilonesi. Perciò la prosperità da un lato, l'esilio dall'altro, sono proprio le espressioni delle benedizioni e delle maledizioni di Dio per il popolo di Israele. Però in tutto questo il Signore non li abbandonò mai. Ascoltò le loro grida di aiuto e permise che loro tornarono in Giuda, intenerì il cuore di Ciro, il re di Persia, che al tempo era quello che regnava sulla scena mondiale. Così un bel po' di giudei tornarono a casa, ricostruirono le mura di Gerusalemme, ricostruirono il Tempio, però non era facile la vita allora. Quel territorio che gli avevano concesso era molto più piccolo di quando l'avevano lasciato. La terra era stata devastata, quando avevano conquistato, in genere quando conquistavano una nazione, distruggevano tutti, alberi, deviavano il corso dei fiumi, la distruggevano in modo tale che le popolazioni sconfitte non potevano più rinascere. E la città era completamente distrutta, i raccolti erano scarsi, lì il clima, se ricordate, era caldo, era asciutto, quindi non avendo una buona terra a disposizione c'era la siccità, c'era la carestia, le piogge non erano sufficienti a far crescere i raccolti. Inoltre c'erano altre popolazioni che stavano vivendo lì, perché questa era un'altra tecnica, quella di portare via le popolazioni dal loro posto di origine e metterne altre. È una tecnica dei persiani per comandare sull'impero, per cui si trovavano con culture diverse, tanto diverse che il popolo di Israele cadde proprio nell'idolatria, addirittura sposandosi con queste nazioni. Non avevano più neanche un re, dipendevano da un governatore locale che doveva rispondere del suo operato all'impero persiano. Qual era il risultato di tutta questa situazione? È che i giudei si stavano deprimendo, stavano diventando indifferenti a Dio. Diciamo che erano anche risentiti nei confronti di Dio. Erano dubbiosi di quell'amore che Dio gli aveva promesso, erano delusi della sua fedeltà. Le loro aspettative non erano state soddisfatte. Si domandavano se le promesse di Dio riguardo al Messia e al suo regno sarebbero veramente arrivate, se si fossero veramente adempiute, se valeva ancora la pena servire Dio. Capite in che situazione si trovavano? La loro speranza nelle promesse di Dio si era affievolita a tal punto che era subentrata una certa rilassatezza. Si lagnavano, mormoravano, erano diventati negligenti, ingrati, ma soprattutto, lo vedremo adesso leggendo, sfacciatamente disubbidienti. È in questa situazione che Malachia aveva il compito di riportare il popolo all'ubbidienza e ad un nuovo impegno per il Signore. Così, per comunicare questo al popolo, Malachia usò un artificio linguistico molto efficace, è la disputa, un dibattito acceso tra Dio e il popolo. Domande e risposte che avevano lo scopo di far capire al popolo i loro peccati e di portarli al pentimento. Il libro di Malachia inizia con queste parole: oracolo, parola del Signore, rivolta ad Israele per mezzo di Malachia. L'oracolo è una dichiarazione, è un verdetto espresso da chi? Da una persona autorevole, da un giudice, in questo caso da Dio stesso. Ed è la rivelazione divina, l'autorità che parla è Dio. Lo fa per mezzo di Malachia, ma l'autorità è Dio. E a chi è indirizzato? Ad Israele, in modo preciso. E messo così, proprio all'inizio del libro, oracolo, dà proprio un senso di ansietà, un senso di imminente rimprovero, ed era quello il senso proprio della parola. Cioè, attenzione Israele, c'è questa cosa per te, prestami attenzione. Il primo dibattito che apre il libro di Malachia ci porta a conoscere alcuni aspetti dell'amore di Dio che vedremo stamattina, tre aspetti dell'amore di Dio, che fanno di questo amore la base di ogni nostra speranza di fede. Andiamole a leggere, versetto 2. Dice, io vi ho amati, dice l'Eterno. E voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse quello di Giacobbe? Dice il Signore, eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ci fermiamo per il momento qui, perché qui vediamo il primo aspetto dell'amore di Dio, l'eccezionalità. L'amore di Dio è un amore eccezionale, nel senso che fa eccezione, è un amore particolare. Io vi ho amati, afferma il Signore. E il popolo lo sapeva, perché il popolo conosceva la legge. Quando andiamo in Deuteronomio, ricordiamo il patto che Dio ha fatto con loro. Deuteronomio 7,6 fa questa dichiarazione, Dio al popolo. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il tuo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Dio ha scelto Israele perché lo amò, lo amava. Israele fu l'oggetto dell'amore di Dio non perché fossero migliori delle altre nazioni, perché semplicemente aveva deciso di amarlo. Gli israeliti non erano assolutamente, in nessun modo, meritevoli, più di altre nazioni, no, assolutamente no. Dio scelse di amare Israele di un amore eccezionale, di un amore particolare, diverso da tutti gli altri. Il profeta Ezechiele riporta con una metafora piuttosto toccante proprio questa condizione di Israele e come Dio ne ebbe misericordia. In questa parte che adesso leggerò, Israele è paragonato alla figlia di una prostituta appena nata, abbandonata per strada, senza forza, senza alcuna speranza di sopravvivenza, come quando oggi prendono un neonato e lo buttano nel secchio dell'immondizia. Questa era la situazione di Israele. E Dio decise di mostrare il proprio amore a questa bambina indifesa. Ezechiele 16,4 lo descrive così. Quanto alla tua nascita, il giorno che nascesti l'ombelico non ti fu tagliato. Non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata. Nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te, ma fosti gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti per il disprezzo che si aveva di te. Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi vivi tu che sei nel sangue e ti ripetei vivi tu che sei nel sangue. Io ti farò moltiplicare per miriadi come il germoglio dei campi. Tu poi ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Io ti passai accanto, ti guardai ed ecco, il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori, e io stessi su di te il lembo della mia veste e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore Dio, e tu fosti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. In questi ultimi versetti in modo particolare vediamo che il Signore protesse questa bambina, fece in modo che crescesse fino alla maturità e poi decise di sposarla, di entrare in un patto con lei. E la ricoprì delle ricchezze della sua grazia con un amore straordinario. Il Signore salvò gli ebrei dalla schiavitù e li portò nella terra promessa. Perché? Erano amabili? No, non erano meritevoli neanche della compassione di Dio. Erano spregevoli, sporchi, insanguinati, nessuno li voleva. Eppure Dio li scelse di amarli. E quando Israele dopo si inorgoglì e cadde nell'idolatria, Dio lo punì, ma non l'abbandonò. Gli promise il perdono, anche se i suoi peccati furono peggiori di quelli delle nazioni pagane che vivevano accanto. Perché questo Dio strinse un patto eterno con Israele, garantendo la sua redenzione, la sua salvezza, la sua liberazione. L'amore per Israele è solo una rappresentazione simbolica di tutti i veri figli di Dio, di tutte le epoche, come è scritto in Apocalisse. Dio si è scelto un popolo proveniente da tutte le nazioni, da tutte le tribù, da tutti i popoli, da tutte le lingue. Capite che tipo di amore ha Dio per i suoi figli? Questo è un amore che è totalmente frutto della sua grazia, non di qualcosa che noi possiamo guadagnare con qualcosa, con i nostri meriti, con i nostri soldi, con le nostre capacità, con le nostre buone opere. Dipende unicamente da Dio. E ancora oggi questo amore si riversa sulle persone nello stesso modo. Quando Paolo in Romani 5, al versetto 6, dice: mentre noi eravamo ancora senza forza, come quella bambina di cui abbiamo letto, Cristo a suo tempo è morto per noi, è morto per gli empi. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore, dice al versetto 8, per noi in questo, che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. E ancora lo stesso concetto Paolo lo ripete in Colossesi 1, 21. Voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto, irreprensibili. Questo è l'amore di Dio verso i suoi figli. Torniamo al nostro testo. Purtroppo il popolo rispose invece con incredulità. Rimproverò Dio, in modo veramente ingrato, chiedendogli conto in termini umani della sua condotta. Ci hai amati? In che modo ci hai amati? Scusa, in che modo hai mostrato amore per noi? Noi abbiamo fatto tutto quello che ci hai chiesto e in cambio questa è la situazione. Siamo nella povertà, siamo nell'indigenza. Dov'è la prosperità che ci hai promesso in cambio dell'ubbidienza? Se ci ami veramente, perché stiamo soffrendo? Perché siamo poveri? Perché siamo deboli? Perché ce l'hanno tutti con noi? Se tu ci amassi veramente non staremmo in questa condizione. Questa è una amara replica del popolo di Dio, amara e ingrata, che non aveva capito per nulla l'amore che Dio gli stava dando. E questa risposta del popolo ci conduce invece al secondo aspetto dell'amore di Dio. Non solo è eccezionale, ma è anche esclusivo. L'esclusività dell'amore di Dio. Così il Signore risponde facendo una domanda palesemente retorica. Esaù, conosci Esaù, dice al popolo, non era forse il fratello di Giacobbe? E il popolo conosceva questa storia, avrebbe dovuto dire sì, lo conosciamo, certamente sì. Eppure, dice Dio, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che cosa avrebbero dovuto capire? Questa frase espressa in questo modo potrebbe lasciarci anche a noi disorientati, potrebbe farci pensare che Dio agisce in un modo arbitrario, inconcepibile, e farebbe sorgere delle domande: come può un Dio d'amore odiare qualcuno? Come fa Dio a amare uno e odiare l'altro? Due fratelli? Quale criterio ha usato? Secondo quale criterio Dio dice questo? L'odio e l'amore sono termini che noi, ai nostri giorni, conosciamo nel contesto delle emozioni umane, dove sia l'amore sia l'odio sono reazioni emotive a quello che succede nella nostra vita, determinati comportamenti, dipendono dalle preferenze personali, dipende dal nostro stato d'animo. Ma nel contesto biblico, invece, hanno un altro scopo, hanno l'intento di trasmettere un contrasto netto, per sottolineare una scelta. Dio ha scelto Giacobbe e la sua discendenza, invece che Esaù e la sua discendenza. In questo contesto dobbiamo evitare l'idea che Dio ha amato alcuni e ha odiato altri. Non sta dicendo questo. Infatti nell'Antico Testamento l'odio in contrapposizione all'amore implica una scelta. Non è un odio attivo sulla persona che non è stata scelta. Quando Dio dice io amo Giacobbe, sta dicendo io ho scelto Giacobbe. E quando dice odio Esaù, sta dicendo io non ho scelto Esaù. È uno stile letterario che è usato spesso nella scrittura. In Genesi, per esempio, dove dice che Lea, ricordate la prima moglie di Giacobbe, era odiata e Rachele era amata. Ma in realtà, nello stesso passo, se ricordate, Giacobbe amò Rachele più di Lea. Ve lo leggo, Genesi 29:30. Giacobbe si unì pure a Rachele e amò Rachele più di Lea e servì Labano per altri 7 anni. Il Signore, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda. È una questione di preferenza. Il fatto di odiare significa non scegliere, non preferire. Lo troviamo anche nel Vangelo di Luca, quando Gesù dice se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, i figli, i fratelli, non è degno di essere un mio discepolo. Non ci sta invitando a odiare i nostri genitori, a odiare i nostri fratelli, a odiare i nostri figli. Sta dicendo che se voi amate in una maniera esclusiva solo loro e non avete scelto me, non siete adatti ad essere miei discepoli. E infatti Gesù, nello stesso passo, in Matteo, non dice chi odia suo padre e sua madre, ma dice chi ama padre e madre più di me. È una preferenza che lui sta facendo. Amare e odiare in contrapposizione stanno esprimendo una scelta, stanno esprimendo una preferenza. Chi preferisce di amare padre e madre e non me, sta dicendo il Signore, non è degno di me. È una scelta. La gente ha spesso un concetto sbagliato di Dio e del significato del suo amore. La salvezza dell'uomo non dipende assolutamente, minimamente da noi. È un'opera compiuta totalmente, sovranamente da Dio. E l'Apostolo Paolo, prendendo proprio questo passo qui di Malachia, lo rende molto molto chiaro. Andiamo a vederlo insieme. Romani 9, dal versetto 6. L'Apostolo dice così: infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. La salvezza non viene perché appartengono ad un popolo, non viene perché appartengono ad una famiglia cristiana, non viene perché c'è un titolo. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo, sono tutti figli d'Abramo, anzi è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più, e viene al nostro testo. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto il maggiore servirà il minore, come scritto ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio ha scelto di amare Giacobbe prima ancora che i gemelli fossero nati e avessero fatto qualsiasi azione che potesse determinare una preferenza. Noi non siamo salvati per qualche merito nostro, ma perché Dio ha scelto di farlo. In Efesini 1:4 dice che in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irriprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. E questa scelta, questa Sua volontà è senza ingiustizia e senza riguardi personali. È scritto più volte nella Scrittura, in Deuteronomio per esempio 10:17 dice: il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali. Non lo fa per preferenza, non lo fa perché tu sei simpatico. Dio è senza riguardi personali. Lo dice anche Pietro in Atti, dice: io comprendo che Dio non ha riguardi personali. E anche a Gesù, quando vanno per chiedergli, per fargli le domande, dicono: Gesù, Signore, tu che insegni rettamente non hai riguardi personali. Dio, quando sceglie, non sceglie per simpatia, non sceglie per interesse personale. E nessun uomo, dice Paolo, può appellarsi alla sua giustizia, perché se Dio dovesse usare la giustizia che tanto invochiamo, nessuno di noi potrebbe salvarsi, perché davanti a Dio tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della sua gloria. Nessuno può esigere di conoscere i principi secondo i quali Dio concede la sua grazia, oppure che lo faccia in modo differente da persona a persona. Non siamo in grado di poterglielo chiedere. A volte i credenti stessi si domandano: ma perché proprio a me, proprio io sono stato l'oggetto della grazia di Dio e non altri? Quello che noi sappiamo di Dio è che Lui prova piacere a elargire la sua misericordia. E lo fa molto, molto generosamente, perché questa è la sua volontà. Se Dio non rivela i principi secondo i quali fa la sua scelta, non per questo noi dobbiamo mettere in dubbio la sua giustizia. Esaù, in questo testo, rappresenta coloro che Dio non ha scelto. Giacobbe invece rappresenta coloro che Dio ha scelto, indipendentemente dalle loro azioni e dai loro caratteri. Dio ha semplicemente esercitato la sua volontà, quello che normalmente leggiamo, libero esercizio della sua grazia. Qual è il suo scopo? Non lo sappiamo, dipende da lui solo. Ma anche l'odio e l'amore non potevano essere i criteri per l'elezione divina, perché altrimenti Dio si sarebbe rivelato un Dio capriccioso. Lì non stava né amando né odiando quando lui ha scelto. L'amore di Dio per i suoi è un amore eccezionale ed è un amore esclusivo. È un amore di famiglia, quell'amore assoluto che il Padre a eterno ha per i suoi figli. Possiamo paragonarlo all'amore di uno sposo per la sua sposa. Ogni marito ama la propria moglie in un modo particolare, diverso da tutti gli altri. E anche se questo marito ama il prossimo, non lo ama come la propria moglie. Lo ama in un modo diverso, ama la propria moglie con una qualità e una intensità diversa da tutti gli altri. L'ha scelta volontariamente per formare una famiglia con lei. E il fatto che quest'uomo possa amare gli altri in modo diverso di come ami la propria moglie non significa che il suo amore per gli altri non sia vero, non sia sincero. Ama in modo diverso. Dio ama i suoi eletti in modo speciale e unico. Ma ciò non significa che il suo amore per il resto dell'umanità non sia sincero, non sia reale. L'amore per i suoi è eterno, è redentivo, cioè che salva. È un amore ancora più grande di quello per l'umanità in generale, ed è quell'amore che salva i peccatori ed è riservato da sempre a quelli che Dio si è scelto per essere i suoi. E questo amore è stato il motivo dell'elezione. Dio amava già prima che avesse creato il mondo, non ha aspettato che noi nascessimo per amarci. E quando un credente prende coscienza delle lezioni di Dio nei suoi confronti, comprende anche che la sua salvezza è dovuta interamente a Lui e che ogni benedizione è riservata su di Lui grazie al sacrificio di Cristo. Questo dovrebbe spingerci a ringraziare e glorificare a Dio sempre, con lodi senza fine. Non dovremmo mai smettere di lodare il Signore per questo. Questo significa che il credente può essere certo della sua vita eterna e può rimuovere paure, può rimuovere scoraggiamento, perché nulla potrà modificare la sua posizione in Cristo, perché dipende da Dio. E questa comprensione lo deve spingere ad un impegno morale, lo deve spingere ad esercitare un amore umile, gioioso, grato verso Dio, verso gli altri. L'elezione non significa che Dio provi odio per coloro che non ha scelto, non significa assolutamente questo. Il suo appello ai perduti, ai peccatori, e la sua offerta di misericordia è l'espressione più sincera del suo amore. Quando Dio invita i peccatori a pentirsi e a ricevere il suo perdono, lo fa con un amore sincero. Se non fosse così, Dio sarebbe un Dio crudele. E noi possiamo affermare queste verità senza arrivare alla conclusione che Dio odia coloro che non ha eletto, perché non è vero. Dio offre gratuitamente la vita a tutti e questo non è incompatibile con la sua sovranità, con la sua elezione. In Ezechiele 33:11 dice così Dio: di loro, com'è vero che io vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta della sua via e viva. Convertitevi, dice Dio, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele? Per non parlare poi dell'invito che fa Gesù in Matteo: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. È un invito per tutti. Quando scrive a Timoteo, Paolo dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E poi Giovanni 3:16, lo conosciamo tutti a memoria: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio a morire per noi, a chiunque crede, per chiunque crede in lui. Vedete che l'amore di Dio è un amore eccezionale ed è un amore esclusivo, ma è anche un amore vasto. Infatti andremo adesso a vedere il terzo aspetto che riguarda proprio la grandezza dell'amore di Dio, la sua estensione. Non si riduce a un piccolo gruppo di persone. Così al versetto 3 dice: ho fatto dei suoi monti, parlando di Esaù e della sua discendenza, ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. E se Edom dice: noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine, così parla il Signore degli eserciti: essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. E i vostri occhi, parlando a Israele, lo vedranno, e voi direte: il Signore è grande anche oltre i confini di Israele. E così Dio devastò la regione montuosa di Edom, e gli sciacalli che vivevano lì ne erano la prova. Solo gli sciacalli avrebbero potuto vivere in una terra così desolata. Gli Edomiti volevano tornare nella terra, volevano ricostruire, ma il Signore gliel'ha impedito per sempre. Qui vediamo proprio un contrasto nettissimo tra quello che il popolo di Edom e in genere gli uomini vogliono e quello che Dio dispone e fa, perché Dio governa l'umanità e muove i destini del mondo. E così Dio definisce questo paese di Edom come malvagio e le persone come meritevoli della sua ira. In effetti, nella lettera agli Ebrei vediamo che Esaù simboleggia proprio coloro che abbandonano la speranza del cielo per le cose che si vedono e che non sono eterne, sono terrene. In Ebrei 12:16 l'autore dice così: che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la chiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Esaù odiava le cose di Dio, disprezzò la sua primogenitura, fu costantemente motivo di dolore per i suoi genitori, complottò di uccidere il fratello, sposò delle donne pagane per fare dispetto al suo padre, visse in modo dissoluto, senza alcun riguardo per Dio dei suoi padri. E nell'Antico Testamento Edom diventa il simbolo di tutti i nemici di Giuda. È il simbolo della malvagità su cui si riverserà l'ira di Dio, perché non c'è stato pentimento. Il libro di Abdia, un altro profeta dell'Antico Testamento, ci ricorda che Dio aveva profetizzato un futuro di distruzione per Edom, a motivo del suo orgoglio, del suo comportamento, anche nei confronti dei loro fratelli di Gerusalemme, che quando furono attaccati dai loro nemici, loro si misero accanto ai nemici, non a loro favore, gli andarono contro, sangue del loro sangue. E il Signore sarà sdegnato per sempre di questa nazione. Non è uno sdegno che trasmette un'antipatia, non è una semplice antipatia verso Edom, ma è un santo orrore per una nazione completamente corrotta dal peccato. E il Salmo 7,11 ci ricorda che Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Il fatto che Dio sia sdegnato per sempre di Esaù e dei suoi discendenti non significa però che non avesse compassione per loro. Infatti vediamo che nelle scritture Dio dimostrò ai discendenti di Esaù una protezione, un amore. E infatti quando gli israeliti lasciarono l'Egitto e dovettero attraversare la terra di Edom, Dio gli disse: fermatevi, Deuteronomio 2,5, non muovete loro guerra, poiché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne potete calcare con un piede, perché ho dato il nome, il monte Seir a Esaù come sua proprietà. L'ira di Dio, è vero, è una santa indignazione contro il peccato, ma non è una irritazione derivante dalle circostanze, non è che il Signore si indispettisce. Per natura odia il peccato, e l'odio non è una imperfezione del suo carattere. L'odio che Dio prova verso i malvagi è un odio perfetto ed è assolutamente coerente con la sua assoluta santità. Però, come abbiamo visto in questo passaggio, l'odio non è mai privo di compassione, questo odio di Dio. Infatti l'odio di Dio per i malvagi è sempre accompagnato da un sincero amore, da una compassione per poterlo recuperare. E l'amore è confermato dal fatto che Dio promette di perdonare e salvare tutti quelli che credono in Cristo come proprio Salvatore. Lo promette a tutti. E l'amore di Dio addolcisce perfino i suoi giudizi. Lui che è un fuoco consumante, come è scritto nell'Antico Testamento, rimanda i suoi giudizi e chiama i peccatori al ravvedimento. Lui manda questo invito a tutti gli uomini, anche gli più ostinati, i più ribelli. In Atti 20 e 21 Paolo dice: io ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore Gesù Cristo. E a Timoteo, nella sua seconda lettera, 2,25, dice: devi istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Dio non si fa indietro davanti a nessuno, mostra la sua pazienza, mostra la sua grazia, la sua benignità verso tutti gli uomini. Dio è un giusto giudice e per questo la sua ira è accesa contro quelli che continuano a vivere nella ribellione a Lui. Però Lui continua a essere paziente. 2 Pietro 3,9 ce lo ricorda: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pensavano gli israeliti a quel tempo, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Vi sembra un Dio crudele questo? Il fatto che Dio eserciti il suo giudizio su Edom e allo stesso tempo ne provi compassione non è una contraddizione. L'amore e l'odio di Dio scaturiscono tutte e due dalla sua natura. Sulla croce Dio fece confluire sul Signore Gesù l'amore per i perduti e l'ira per il peccato insieme. L'odio per il peccato, l'amore per i perduti. Questo fa parte della natura di Dio. Dio è amorevole, ma è anche santo. È compassionevole, ma si indigna contro il peccato. Non ci passa sopra. L'odio e l'amore non si escludono a vicenda. Dio non può rimanere indifferente al peccato, non può, è nella sua natura. Altrimenti sarebbe infedele a se stesso, sarebbe incoerente con la sua parola, sarebbe in contraddizione con quello che è. Non può tollerare il peccato. Il giudizio di Dio deriva da questo, dal suo carattere giusto e santo. E Dio non cambia idea, mai, né nel Vecchio Testamento né nel Nuovo. Non altera i suoi principi morali. Non pensiamo che nell'Antico Testamento c'era un Dio e nel Nuovo ce n'è un altro. È lo stesso, Dio non cambia. La sua giustizia è inflessibile perché la sua natura lo esige. Il Signore è lento all'ira ed è molto bello, ci dà tanta certezza, tanta sicurezza, ma non lascia il colpevole impunito, scritto in Naum 1.3, non lascia il colpevole impunito. Così vediamo che l'amore di Dio non solo si manifesta trattenendo la sua ira e si appella ai peccatori affinché si ravvedano, ma dimostra che Dio è giusto anche quando condannerà all'inferno i peccatori che avranno perseverato nel peccato e nell'incredulità. Questa pazienza non sarà infinita. Ebrei 10.26 dice, da questo monito, se persistiamo nel peccato volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Qui finirà l'amore di Dio e arriverà l'ira e il suo giudizio. E Israele, dice il versetto 5, vedrà con i propri occhi quanto grande è il Signore. La grandezza di Dio va oltre i confini di Israele, va oltre i confini del suo popolo. La potenza di Dio e la sua reputazione non si fermano nei suoi rapporti con il suo popolo. Controlla il destino delle nazioni. La Bibbia dedica molto spazio per descrivere l'amore di Dio. Non esiste una verità più grande che Dio è amore, dice Giovanni. Ma allora, se Dio è amore, ancora sento queste domande, ma perché non salva tutti? Perché manda le persone all'inferno? Ma esiste davvero questo inferno? Non è possibile. Perché permette il male se Dio è amore? Le sentiamo tutti i giorni queste domande. Sono domande difficili ai quali non possiamo dare risposte complete, esaurienti, che proprio soddisfano la nostra mente. L'elezione di Dio, il suo modo di agire, mostrano chiaramente i limiti della nostra mente, mostrano i limiti della nostra conoscenza di Dio. Dio non è confinato nello spazio, non è confinato nel tempo, a volte parliamo di eternità passata, eternità futura, per dare un senso, ma l'eternità è un concetto astratto, che non ha né inizio né fine, non c'è neanche il passare del tempo, non c'è una progressione del tempo nell'eternità. Non possiamo rinchiuderla in bordi, in confini per poterla comprendere. Questo concetto fa impazzire la nostra mente e così anche la conoscenza di Dio e dei suoi scopi non riusciremo a comprendere umanamente. Dio stesso nella Bibbia ha ritenuto di non rivelarci ogni cosa. Al contrario, si è rivelato, come è scritto, che è un Dio amorevole, è un Dio giusto, è un Dio santo. Il Signore vuole che noi ci fidiamo di Lui. Semplicemente vuole che ci fidiamo di Lui. Purtroppo ci sono molte distorsioni su tutte queste verità, perché alcuni pensano che Dio sia solo amore e non può esserci in Lui l'ira nei confronti dei peccatori. Molti religiosi predicano e fanno conoscere un Dio d'amore che passerà sopra ogni cosa. Non è vero. Le persone di oggi lo immaginano come una specie di Babbo Natale, di un nonno benevolo, tollerante, permissivo, ma sì, alla fine facciamo tutti un colpo di spugna, andiamo tutti in paradiso. E i concetti come la santità, l'odio per il peccato, l'ira di Dio, il suo giudizio, non sembrano attirare interesse, anzi, vengono evitati perché danno fastidio, anche nelle chiese evangeliche. Ma come dice Ebrei 10.31, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. E così nei versetti 4 e 5 ancora una volta Dio mostra l'amore per Israele, gli fa vedere il triste destino a cui sta andando Esaù e la sua discendenza. Guarda, dice Israele, guarda, stai dicendo come ti ho amato? Guarda loro, guarda la loro fine. Ti stai lamentando per come stai, per le tue situazioni? Guarda la fine loro. E nel caso dei due gemelli, Esaù era il maggiore. Soffrì per mano di suo fratello, che lo ingannò ignobilmente, l'abbiamo visto. E Giacobbe ricevette invece l'eredità al suo posto. E nel caso delle due nazioni vediamo che Israele fu destinato a vivere in una terra fertile, commerciale, bellissima. L'altro, Edom, tra i monti e le sabbie del deserto. Israele ebbe sacerdoti, profeti, benedizioni del patto, promesse future. Edom fu lasciato nell'idolatria, tanto da essere chiamato la terra della malvagità. Entrambe le nazioni avevano peccato, entrambe sono state punite, ma Israele fu perdonato, fu restaurato dalla misericordia di Dio. Edom fu lasciato nella sua miseria, nella sua iniquità. Non gli possiamo dare una risposta, possiamo solo fidarci del giusto giudizio di Dio. Dio ha scelto di usare Israele per i suoi gloriosi scopi in questo mondo, come del resto sta usando oggi la Chiesa, che non è Israele, per lo stesso scopo, far conoscere se stesso al mondo. Giacobbe rappresenta, insieme ad Abramo, a Isacco, il tipo di coloro che sono eternamente benedetti, tra i quali siamo noi. Ogni vero cristiano è benedetto da Dio e possiede il suo amore. Infatti il risultato inevitabile della nuova nascita in cosa si vede, in cosa si mostra? Nell'amore che noi abbiamo verso Dio, verso i fratelli, verso il prossimo, perfino verso i nostri nemici. Questo è quello che Dio vuole. Il suo amore è verso tutti. È lo stesso amore che mette nel nostro cuore. Romani 5,5 dice che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Un amore capace di amare chiunque. E noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. E questa è la garanzia della nostra beatitudine eterna. Se abbiamo dei dubbi stamattina non dovremmo più averli, perché Dio garantisce il suo amore per noi. Non perderemo mai il suo amore. Se guardiamo indietro alla storia di Giacobbe, tutti i rapporti di Dio con lui e con i suoi discendenti erano fondati sull'amore. Quando loro erano ignari di Dio, Dio si rivelò e li benedisse, si fece conoscere. Quando erano deboli e indifesi, Dio li potenziò, li protesse dai loro nemici. Quando si allontanarono, li disciplinò. Quando perseverarono nel peccato, Dio li mandò in cattività. Come i profeti avevano avvertito, quella era un'altra benedizione, la presenza della parola di Dio tra loro. Poi li riportò in Giuda, gli fece ricostruire le mura di Gerusalemme, fece ricostruire il tempio per l'adorazione, ma loro continuarono a essere idolatri. C'erano benedizioni e c'erano il giudizio, c'era la costruzione e c'era la distruzione, ma in tutte queste cose Dio li amò continuamente. Dio era continuamente al lavoro con loro, nella loro vita, in modo che potessero essere un prezioso e santo popolo. Questo è il modo in cui Dio sta lavorando oggi nella Chiesa, sta lavorando con te. E se tu sei una delle persone diventate preziose per mezzo della fede in Gesù Cristo, non dire mai, come gli israeliti, come mi hai amato, Signore? Come mi stai amando se questa è la mia vita, se queste sono le mie difficoltà? Quando le situazioni della vita, le difficoltà, le sofferenze ti stringono, non pensare mai che Dio ha smesso di amarti, di prenderti cura di te, non lo pensare. Quando sembra che tutto il mondo vada nella parte contraria a te, che vive impunemente nel piacere, nell'abbondanza, al contrario di te, ricordati che Dio controlla ogni cosa e quello che permette nella tua vita lo fa per il tuo bene eterno. Dio ci invita a confessare la grandezza dell'amore di Dio, a riconoscere il nostro misero amore per Lui. Proponiamoci di essere uno specchio della Sua grazia, piuttosto che lo specchio dei tempi in cui viviamo. Perché di fronte a un amore così eccezionale, così esclusivo, così esteso, possiamo soltanto cadere in ginocchio, meravigliati che questo amore è stato versato proprio su di noi, su di me, su di te, completamente indegni e persi nei nostri peccati. Beh, Dio ha riversato questo amore su noi, una realtà che è preziosa, allo stesso tempo incomprensibile, che si può conoscere solo per grazia, perché l'amore di Cristo sorpassa ogni conoscenza. E il Signore ha dato a noi questa grazia stamattina. Ognuno che ha creduto in Cristo è l'oggetto di questo amore meraviglioso, ognuno. Nonostante il peccato che così facilmente ci avvolge, lontani dal meritare qualsiasi cosa, il Signore ci invita a ricevere gratuitamente ogni benedizione. E anche adesso il Signore è pronto a donare il suo amore a chi lo accoglie nel proprio cuore, senza riserve. Solo in Cristo noi possiamo essere gente amata, alla gloria di Dio Padre, per l'eternità. Amen. Signore, ti ringraziamo perché noi siamo amati. Siamo amati da un amore così particolare, così esclusivo, così certo. Signore, senza alcun merito, senza alcuna pretesa. Anzi, Signore, proprio con l'idea che eravamo nemici, che non ti pensavamo per niente, che non ti calcolavamo, Signore, nella nostra vita. Anzi, forse ti prendevamo anche in giro. Signore, tu ci hai amato nonostante quello, in quel momento, e ci hai permesso di essere persone nuove che assomigliano sempre più a te. E questo è il tuo volere nella tua Chiesa, nei tuoi figli, è quello di assomigliare sempre più a te, fino a che il giorno che ci incontreremo tu ci chiamerai, Signore, per stare con te eternamente e portarti gloria per l'eternità. Grazie per il lavoro che stai facendo in noi. Grazie per l'amore che hai messo in noi, aiutaci a dimostrarlo al mondo, ad amare tutti come tu ami tutti, per dare la possibilità a chi ancora vive nelle tenebre di conoscere questo amore e di essere salvato dall'ira tua e dal tuo giudizio. Nel nome di Gesù. Amen.